Radio Spazio, la voz dal Friul, a presente Gialle Copase. Idei sa confront sul Friul di Bue. Una trasmissione di Federico Dei Ros.
Un saluto a tutti, ben rivassa al Gialle Copase. In chissi settemanis, la Università dal Friul sta poiant il voli in termini di studi, di approfondimenti, di ricerche e anche di soluzioni sulla Monte Furlane, con momenti tematici di incontri fra i soggetti che sono coinvolti, non solo dal mondo accademico, ma anche amministratori o anche operatori che lavorano in tal territorio. Chi su incontri sono in maneas dalla officine montagne, così si chiama, che è una delle officine tematiche che è a fase in funzionare, che si chiama il cantiere Friuli dalla Università di Udin, un cantiere che è nascuto proprio in concomitanza con l'anniversario, con i 40 anni dal Taramot, e che all'intint mette l'università al servizio dal territorio proprio in termini di una nuova ricostruzione, naturalmente ricostruzione che è leale al ciri rispuestis alle sfide e alle situazioni critiche e alle esigenze dal nostri territori, chissà che in questo momento anche di epidemia vengono anche acutizzati in qualche maniera. Bene, allora ieri, per tutte le giornate, in Chiarni, a Giui, in tala polse di Cougnes, si sono date appuntamenti, questo era il secondo appuntamento, dedicate proprio a un aspetto specifico della montagna, che è un problema, una questione, una vore intrigose e anche una vonde grave, che chiede il funzionamento o dal frazionamento della proprietà fondiaria. E diciamo una roba che è un errore complicato che blocca anche le possibilità di sviluppo dal territorio, dal punto di vista agricolo, economico, anche dal punto di vista ecologico, dal paesaggio. Allora, intanto, prima di sentire qualche amministratore, si colleghi con la Università dal Friuli, in due che vengono in collegamento telefonico la professore Valentina De Marchi, che è assegnista di ricerche in Talaneste Università e che collabora proprio con queste officine montagne, pace che si chiama così. Allora, i saluti De Marchi, do la benvenuta a Talaneste Trasmissione.
Buongiorno. Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora, dicevi che l'incontro di ieri al rientro in una serie di incontri che sono dedicati alla montagna.
Esattamente. Allora, l'officina montagna di Cantiere Friuli, intanto scusate, perdonatemi, parlerò italiano.
Sì, Savino, non è il problema.
Non mi spingo a parlare friulano. Ecco, allora questa officina montagna, come ha ben detto, vuole proprio mettersi a disposizione del territorio, in questo caso del territorio della montagna, e in primo luogo ascoltare le varie posizioni, le varie punti di vista e problematiche che emergono dalla montagna, per poi, utilizzando le competenze dell'università, elaborare delle proposte operative, diciamo, che vengano poi rivolte ai decisori politici, agli amministratori. E il tema di ieri era un tema molto sentito dalla montagna tutta, dalla montagna friulana, e perché è un qualcosa che riguarda proprio tutto il territorio della montagna friulana, con alcuni accenti particolari e picchi di problematicità nella zona pedemontana, soprattutto Valle del Natisone, Torre Natisone e Destra Tagliamento, diciamo. Però è una questione che mette in difficoltà l'intera montagna friulana. E così l'incontro di ieri aveva come obiettivo quello di comprendere queste problematiche legate proprio alle patologie fondiarie, a questo frazionamento, alla polverizzazione della proprietà privata in particolare, che di fatto porta all'abbandono della terra, all'imboschimento spontaneo, alla perdita di valore dei terreni che appunto ridotti in piccole fazzolette di terra, briciole, non hanno più valore economico e neppure sociale a un certo punto, e quindi portano poi all'abbandono della montagna, cioè una delle co-conseguenze, diciamo, che porta anche all'abbandono, allo spopolamento della montagna, del territorio tutto. E quindi ecco, quello che era l'obiettivo di ieri era comprendere, inquadrare questa problematica. Grazie, abbiamo avuto il supporto di un tecnico regionale e di un tecnico dell'Uticarnia per inquadrare la problematica, e poi abbiamo invitato diversi esperti, diciamo, della montagna, che vanno da sindaci a imprenditori agricoli a forestali e via dicendo, che hanno portato delle soluzioni, delle possibili soluzioni, delle finestre, diciamo, di speranza e di possibilità per frenare questi problemi e diciamo restituire il valore alla terra, sia che si parlasse di terra coltivata che di bosco. E sono emerse tante idee, tante proposte, devo dire. È stato un incontro molto, molto denso. Mm-hmm. Alcune proposte riguardavano interventi sul quadro normativo, quindi modifiche di leggi regionali, aspetti normativi, proposte di sostegno a chi desidera, è interessato a acquistare la terra con strutture speciali, degli sportelli speciali. È emerso molta l'importanza di lavorare sulla comunità, sulla cultura, sulla consapevolezza del valore della terra e del bosco, che è un qualcosa che purtroppo si è perso e che bisogna riuscire a recuperare per appunto restituire valore a questi terreni. E sono state proposte diverse formule giuridiche anche, diciamo, per contrastare il problema, che vanno dalle associazioni fondiarie alle cooperative, a consorzi, vuoi volontari, vuoi coattivi. Quindi insomma, diciamo, le proposte sono state numerose, molto competenti tutte quante, perché appunto partono da una conoscenza, un'esperienza diretta delle problematiche della montagna, e quindi è stato un incontro molto molto proficuo.
Bene, allora disin che l'obiettivo dall'incontro, no, di chiste, non so se si può chiamare laboratori, workshop che è stato fatto, sì, è come in senso generale per tutti gli officini, sai, che il di sviscerà, no, le questioni in una maniera seria, ma soprattutto chi si aveva fatto in funzione proprio dalle soluzioni, no? Pensando a Ciri, disegno, no? Una soluzione ai problemi, e con chi l'università ha messo a disposizione, no? dal legislatore, dagli amministratori, a Ciri mette a disposizione proprio che soluzioni che in qualche maniera non sa dite come, no? Come,
esatto,
come esempio.
La grande ricchezza di questi incontri è proprio di mettere, diciamo, attorno allo stesso tavolo docenti universitari con varie competenze, perché nello staff, nel board operativo, che è, diciamo, un po' una sorta di comitato scientifico, ci sono competenze universitarie diverse che vanno dalla geografia alla legge, all'agricoltura, alle foreste, quindi insomma il panorama è molto vario, e poi metterli a fianco a chi sul territorio di montagna vive e si confronta quotidianamente con le sue problematicità, le sue potenzialità, e quindi diciamo che sì, sono veramente dei momenti laboratoriali, dei momenti d'ascolto, perché la struttura che diamo a questi incontri è tutta una prima parte di esperienze della montagna friulana che vengono a raccontarsi e a spiegare appunto le proprie posizioni, i propri punti di vista, e poi nel pomeriggio, con l'aiuto di docenti universitari per lo più o comunque persone con comprovata competenza sulle tematiche, si cerca di rielaborare i temi e trovare un filo conduttore, diciamo, delle chiavi di lettura e poi delle proposte concrete.
Sì, ieri alle rappresenta anche un rappresentante dall'EURAC, no? Dal centro di ricerche che la sede a Bolzano. La Sigur, il Trentino e il Sud Tirol sono un po' in davanti di noi su questo front dal fruzionamento fondiario.
Ecco, allora, purtroppo il Andrea Mizzolo, che è ricercatore dell'EURAC di Bolzano, non è potuto esserci ieri perché era suonata la sua app Immuni, per cui era in quarantena forzata. Però avevamo il professor Pettenella di Padova, che ha una veramente una competenza su tutta la questione, soprattutto legata all'ambito forestale di ampissima vastità, e lui ci ha aiutato sicuramente molto a individuare anche molte buone pratiche. Venendo alla sua domanda, sì, la differenza con Trentino Alto Adige, soprattutto con l'Alto Adige, è fortemente, cioè è evidente, ed è legata a questioni proprio culturali, sociali, e l'organizzazione del MASO chiuso ha sicuramente evitato tutto questo drammatico frazionamento dei terreni, e quindi l'Alto Adige nello specifico non ha queste problematiche che invece dobbiamo affrontare.
Ma di cui può daresti noi imparando? Da quali esperienze, diciamo, al di fuori della regione?
Le esperienze, appunto, come dicevo, che sono state portate ieri sono numerose. Ad esempio, una esperienza che abbiamo preso in considerazione seriamente è l'associazione fondiaria, che è un modello che deriva dalla Francia. E è una soluzione, diciamo, leggera, flessibile al problema, è un'associazione quindi, diciamo, non a scopo di lucro, che è stata presa, diciamo, in considerazione, e ha portato a buonissimi risultati in Piemonte, con la creazione di molte associazioni fondiarie che hanno decisamente, insomma, recuperato terreni abbandonati, pulito terreni imboschiti e quindi, insomma, destinati prevalentemente a prato pascolo. E quindi questa esperienza ci arriva, diciamo, dal Piemonte.
Dopo vi subito in collegamento telefonico il sindic di Stregna.
No, ecco, e allora lui era
scontarà questa esperienza.
Esattamente. Ecco, e poi, come dicevo, Pettenella ci ha portato una serie di esperienze, il professor Pettenella dell'Università di Padova ci ha portato una serie di esperienze, soprattutto in ambito forestale, e in tutta Europa. E con esempi dal Belgio, dalla Finlandia, dove insomma le risorse del territorio vengono fatte fruttare, e quindi c'è tutto l'interesse da parte dei proprietari anche privati di entrare in consorzi, in associazioni che danno di fatto dei servizi concreti ai proprietari e restituiscono ricchezza, diciamo,
A me dispiace perché qui in sera chi ste chiacchierate, che io la ringrazio in ogni caso, mi sa me di aver capito che esperienze positive, buone pratiche esistono a torpa al mondo, no? E quindi imparare anche a saper copiare, no? A copiare
esattamente
bene.
Esattamente.
Grazie.
Non c'è niente di male nel copiare le buone pratiche, siamo convinti di questo.
Grazie
a voi.
E buone giornate.
Grazie, arrivederci.
Grazie allora alla professore Valentina De Marchi dall'Università del Friuli. Come chi dicevi, come sentì due amministratori, uno lo vimbe già pronti in linea, e è il new syndic, ma anche il vecchio syndic, perché è stato riconfermato che altre di, ma l'erebbe già stato, lui a sottim, ma l'era stata anche presidente di quando esisteva la comunità montana da Chiani, che è Lino Notti, do il benvenuto. Rivino sentito, io vi sentito un rumore strano, può darsi che la linea si colade, allora i due momenti di tempo alla regia di recuperare e dopo i sintarin, e speri che al Calpodarai sia disponibile il sindi di Stregne, Luca Postregna, pace che propite in tune frazione a Erbezzo, è stata costituita questa associazione fondiarie che sta applicando un modello bel già sperimentato, come non diceva prima la professore De Marchi, in Francia e anche in tune regioni italiane come per esempio il Piemonte. Viodin si rivinga d'ore a sintisi, se no i viodin di sinti il sindic di Stregne. Pronto? Sì, pronto? Signor sindic? Sì. Ecco, i vini in collegamento telefonico, Lino Notti, do il benvenuto.
Buondì.
Signor sindic, buondì. Allora, anche per quel che riguarda la Chiarnie, la questione di quel che abbiamo chiamato, no, il frazionamento, no, oppure il frazionamento delle proprietà fondiaris, è una questione seria.
È una questione seria, sì, è tan seria.
E per qual motivo? Sì.
Perché che se si risolve quel problema qui, tanta situazione può avere un sviluppo positivo. In particolare la zona di Mont, sappiamo benissimo che il frazionamento resiste in proprietà un gruppo ridotto di metro anche limitato e quindi pensare di fare qualche attività del settore agricolo o anche del forestale all'epoca molto complicato.
Mi sembra di aver capito che qualche volta si tratta proprio di fassolesse di terre, no? Abbandonasse, no? O a bosche, via scrivendo, ma piccio i fassolesse che se un anche frati salvesse di fare un'eccessione ai costares, no? Fare sì. Dal punto di vista proprio dal nadar, poi che no, il valore di quel tocco di terreno.
Sì, in effetti il discorso qui è uno dei problemi fondamentali, cioè mettere i giovani a fare gli atti con nodare per fare l'accatastamento di questa proprietà qui ha un costo che qualche volta è superiore, anzi spesso superiore al valore del terreno stesso. Per dire la verità, a suo tempo, ma tanti anche in lavoro, la regione aveva fatto una norma che allava a sostenere la spesa per fare il riordino per metidongia, cioè se uno aveva la proprietà per metidongia che erano confinanti a intervenire sulle spese da nodare e dal costo per l'accatastamento. Ha dato qualche risultato limitato di la verità, dopo come sono un sacco di anni che la regione che norma che non l'ha più rifinanziata e quindi il discorso si è fermato. Allora un tentativo che per ora dà il risultato a volta ridotto. Però ecco, se non lo vengo a affrontare seriamente il discorso, è difficile pensare, in particolare la zona di Mont, di fare qualche iniziativa del settore agricolo o forestale, se non si vede ora mettendo la proprietà. Anche perché che oltre ai costi il problema esiste sull'intestazione della proprietà, che sta inviata, hanno fatto successione anche all'estero che non è rintracciabile. E quindi avremo più complicato metodi a enti che sono i reali proprietari dei terreni. Per cui lei comporta la situazione a livello anche di regione con norme sì, per favorire sicuramente le utili, tipo se da fatta enti che da riordino fondiari che enti in chiaro in qualche realtà ha dato qualche risultato, con tanto problematiche dal lato burocratico però. Per cui anche chi la regione aveva finanziato le rione fondiarie di qualche area che alca le statate ma limitato. Io penso che la regione più di tanto non arrivi ad ora neanche a normare su questa roba qui, cioè che è competenza da Stato. Quindi qualche tentativo per favorire e intervenire su certi costi secondo me è utile. Però probabilmente affrontare il discorso seriamente sarà necessario, se no i terreni agricoli, enti che forestali, restauranti di più frazionati, e fa qualche ragionamento di metti d'ogni a qualche azienda, a qualche attività, cioè hanno giusto una proprietà un po' a onda di numero di metri quadri, se di etero sufficiente, nessuno si imbarchi a fare un'iniziativa sì, sì. In questa cosa qui.
Signor Sindichi, vi in collegamento telefonico un altro suo collega, che è il sindic di Stregne, no? Luca Postregna, subito gli spieghi anche per quale motivo chi lo ha invitato a questa trasmissione. Lo saluti, buondì.
Dobardan.
Sì, Dobardan. Dobardan, buondì, buondì. E sing insieme col sindic di Davar, Lino Not. Il sindic di Stregne ha partecipato, no, in una maniera ufficiale proprio in tala in chi secondo incontri, secondo appuntamento dalla Officina Montagne dalla Università del Friuli, ed è stato invitato proprio per presentare una, no, un'esperienza positiva, concreta, che no, i vispatatini in devan, che si chiama Associazione Fondiaria di Erbezzo. Ecco, mi piacerebbe condividere con gli ascoltatori e vi dice che pensa dopo anche il sindic di Davar.
Ma allora, vi ringrazio innanzitutto per l'invito e per questa possibilità. Faccio prima una premessa su che cos'è l'associazione fondiaria, no? E poi però mi preme anche sottolineare quelle che nell'incontro anche di ieri ho colto come le differenze tra i metodi o i modi di aggregazione delle parcelle fondiarie che stiamo utilizzando noi a Stregne attraverso l'associazione fondiaria e quelle che sono la differenza rispetto al territorio della Carnia e anche altre esperienze che sono state presentate. Allora, innanzitutto l'associazione fondiaria è un'associazione di volontariato, come tante semplicissime, ok? Dove i soci conferiscono la gestione del bene all'associazione e l'associazione raccoglie la delega di ogni socio a dare in affitto i terreni agricoli. Un aspetto fondamentale è che l'associazione non usucapisce la proprietà per statuto, ok? Per le cose, per le misure di superficie, diversamente dai fondi di investimento, su cui comunque un grande limite dell'associazione fondiaria, per le misure di superficie è necessario e sufficiente l'adesione in qualità di socio di un unico comproprietario. Okay. Ieri nell'incontro ho avuto modo di sottolineare, ma insomma era abbastanza condivisa, che il più grande, il grandissimo problema legato al frazionamento non è tanto il frazionamento stesso, non è tanto la dimensione delle particelle, ma è quanto la multiproprietà. No, noi ci troviamo con delle particelle fondiarie dove dobbiamo rispondere a un quarantesimo di eredità, a un ottantesimo. Quindi il problema della multiproprietà è ancora molto più grave di quello del frazionamento, per quel che mi riguarda. Noi tutto sommato dal 2015 abbiamo raggiunto degli ottimi, diciamo, risultati, anche perché comunque abbiamo utilizzato una legge regionale di recupero dei terreni incolti, abbiamo recuperato 26 ettari di terreni, di cui una quindicina quasi nell'associazione fondiaria, e tutto sommato abbiamo concluso anche le attività di manutenzione previste adesso negli anni e siamo tutto sommato abbastanza soddisfatti. La realtà delle valli del Natisone è comunque tendenzialmente abbastanza diversa rispetto a quella della Carnia, dove anche ieri è emerso che il fenomeno della multiproprietà in Carnia è piuttosto limitato, cioè lì hanno le particelle con un unico proprietario, no? E quindi riescono a fare i consorti, banalmente, no? O piuttosto che anche organizzare progetti di investimento per fare strade e per fare altre infrastrutture, cosa che invece noi qui è molto più difficile. Per quello che riguarda insomma anche il problema sollevato dal sindaco Noto, scusate se la faccio un po' lunga, però magari è così.
Sì, prego.
Per quello che riguarda la possibilità, che comunque ha spiegato prima anche il collega, andare a toccare i titoli di proprietà, ok, è una questione comunque che richiede anni, no? Cioè per mettere insieme una superficie fondiaria con 50 particelle e acquistare, fare le volture, eccetera, sono dei procedimenti, oltre che costosi, anche molto lunghi, no? Noi tutto spazio qui nel giro di 2-3 anni abbiamo messo vicino 70 ettari, puntando diversamente che sul titolo di proprietà, ma sull'utilizzo di questi fondi, no? Adesso tutti i fondi della stazione fondiaria che sono stati recuperati sono circa 15 ettari, 14 ettari, sono in affitto a delle aziende agricole che hanno queste particelle nel loro fascicolo aziendali e possono prendersi le sovvenzioni del programma di sviluppo rurale. Altre particelle le abbiamo in affitto ad aziende agricole che svolgono attività legate alla castagnicoltura. Queste qui, insomma, sono più o meno le caratteristiche dell'attività.
E dunque, chi sta esperienze di erbezza non ha avuto problemi? Hai là in devant ben, a stallante in devant ben?
Ma allora, nei primi anni abbiamo avuto qualche problema. Innanzitutto l'associazione si chiama Associazione Fondiaria Valle dell'Erbezzo, no? Abbreviato ASFO Erbezzo, giusto per essere più precisi.
Sì.
Nei primi anni abbiamo avuto difficoltà a identificare sul territorio dei soggetti operatori che fossero strutturati per fare gli interventi di recupero, perché anche le nostre aziende qua non sono abituate a fare questo tipo di attività. Rivolgendoci a delle persone locali, anche che magari non erano molto attrezzate, di fatto queste qui si sono dimostrate non in grado di concludere gli interventi, anche ritardando moltissimo l'attività. Nel momento in cui l'associazione fondiaria, diversamente da anche altri interventi fatti da privati su superfici di un ordine di grandezza più piccola, ci siamo rivolti a operatori forestali professionali, siamo riusciti a chiudere un intervento da 8 ettari, che non è poco,
sì.
Per le nostre parti, no? E quindi, diciamo, un po' l'esperienza ci ha fatto crescere. Adesso stiamo avviando, proprio quest'anno, su un finanziamento ottenuto sempre dalla legge 10 in quest'estate, contiamo di avviare nel 2021 attività di recupero di terreni incolti per altri un'altra decina di ettari circa, forse. Mm-hmm.
Ecco, a me dispiace perché noi qui in fermarsi chi domandarese, ecco, una battuta al sindaco di Davar, ecco, c'è che pensa, ecco, di chi ste soluzioni che è state adottate tali svalati da nati su.
Ma tra chi hanno nati esempi, diciamo che si può cercare di affrontare il problema. Comunque il discorso della multiproprietà esiste anche interna, c'è che sono un problema, come dicevi, della successione Simone Pis e con proprietari che sono all'estero non facilmente reperibili. Quindi che chi ha dato esempi di un tentativo che ha dato qualche risultato positivo, ma ha dato anche interna a qualche risultato positivo il discorso del riordino fondiario. Sicuramente hanno costi, hanno impegno di team di Sadevur, perché Bessone non ci fa questa roba qui, e se l'amministrazione si impegna si ottiene qualche risultato. Sicuramente bisogna avere qualche norma di sostegno, perché i costi che sono elevati e sono mancati che chi la roba più importante, come dire, la proprietà è sacra, e quindi su quella roba che la cuca può normare in maniera definitiva è solo Stato.
Per quel che mi riguarda, l'emergenza attuale immediata è fermare il stazionamento e fermare la progressione della multiproprietà. Cioè, prima cosa fermiamo questa cosa qui a livello legislativo e poi pensiamo a come riorganizzare. Mm-hmm. Questo qui è un appello che faccio alla politica, probabilmente,
sì, a livello nazionale. Ecco, si fermi con chi sta appello?
Un appello che condivido anch'io.
Con l'appello dai sindaci di Davare, di Stregne, sperando che venga accolto, che venga fatto buon. Grazie e un augurio buon lavoro.
Buona giornata.
Grazie, mandi i passi la linea alla regia e dopo in diretta col Consiglio regionale.
Gialle Copasse, seconde parte.
E voi mattinate è stato convocato il Consiglio regionale, che alvarà di chi a qualche minuto alvarà di trattare una proposta di legge che riguarda due comunità di montagne, in tra zone montane di Zinda, d'Est e Tiliment, e dopo anche la discussione su una mozione che è dedicata ai temi della discriminazione e dalla violenza nei confronti di persone diversamente con orientamenti sessuali differenti di chi che viene considerati normali. Però come non si colleghi in diretta col Consiglio regionale, perché che chi sta in un momento dedicato alle interrogazioni e buona parte di chistis sono stati indirizzati all'assessore Riccardi come assessore alla protezione civile e alla sanità, Mi sembra interessante, ecco, insieme con i ascoltatori, viodi il dibattito politico e anche la posizione, o l'informazione da parte della gente, quali scassun riguardo a questioni sanitarie, ma diversi di chi si riguarda in proprio le epidemie, ecco, che stiamo fronteggiando come in queste settimane. Le domande alla regia si può dire. Collegarsi, vi ho detto che sta succedendo, come vuole un consiglio regionale proprio che sta presentando la sua interrogazione.
Non danno più tempi di attesa lunghi perché per molte prestazioni vengono semplicemente chiuse le agende di prenotazione, nonostante la espressa divieto di legge. In rete, da settembre in poi, ci sono messaggi del tipo: Miriam dice sono andata per prenotare una visita ortopedica ma non c'è nemmeno la possibilità di prenotare. Un altro ci dice il mio controllo saltato e non ancora fissato. Per fortuna sono passati diversi anni dal maligno, pertanto sono abbastanza tranquilla. Si tratta di un tumore che dovesse essere controllato. Un altro: ho chiamato il CUP per prenotare visita dermatologica, chiusi gli appuntamenti. Passiamo agli occhi, tomografia oculare, mi hanno detto 2022, lo dice Livia, mentre Annette risponde a me non lo fanno neanche prenotare. Diana, osteoporosi grave, ambulatorio di Cattinara chiuso, controllo glaucoma, liste chiuse. Per ultimo, Walter, un maschio questa volta, quando vai al CUP con 3 richieste di prenotazioni che si fanno solo in ospedale e tutte le prenotazioni sono chiuse, puntini, forse qualcosa non va. Ecco, questa è l'interrogazione. Grazie.
Grazie. Prego, vicepresidente Riccardi.
Allora, è inutile che io ricordi al consigliere Zalucra come queste attività vengono svolte direttamente dalle aziende sanitarie e il monitoraggio e il controllo è attivato dall'azienda regionale di coordinamento, quindi le aziende comunicano al call center dell'azienda di coordinamento l'apertura delle agende. L'azienda di coordinamento provvede a sollecitare e a rimodulare le agende sulla base dei dati. L'azione di recupero delle liste d'attesa chiuse per emergenza Covid è attualmente in corso ed è monitorata su base mensile. Le aziende attuano la rimodulazione dell'offerta sanitaria attraverso il ricorso a istituti contrattuali, quali l'ERAR, la libera professione intramenia a favore delle stesse aziende, la rimodulazione dell'offerta privata convenzionata. Il recupero delle liste d'attesa conseguente al periodo di blocco a seguito dell'evoluzione pandemica è costantemente monitorato attraverso la reportistica prodotta da ARCS, di cui si ha evidenza del quadro sia a livello regionale sia a livello aziendale. Il trend monitorato nell'ultimo trimestre ci mostra segni di recupero e di riduzione delle liste d'attesa, pur essendo consapevoli dell'eccezionalità del secondo semestre del 2020. Su questo il sistema sta continuando a lavorare consapevole dei ritardi che vanno recuperati nel contesto non soltanto dei limiti strutturali, ma soprattutto condizionati dalla fase pandemica in corso. Sappiamo bene che la convivenza con il virus riguarda anche la risposta ad altre patologie e su questo dovremmo concentrarci, dovremmo concentrare i prossimi obiettivi delle aziende a partire dalla eliminazione del blocco delle agende di prenotazione nello sforzo che inevitabilmente non solo la condizione strutturale delle aziende pone, ma la situazione legata all'emergenza pandemica determina nella organizzazione che subisce ovviamente dei limiti che si aggiungono ai limiti precedenti.
Grazie. Prego, consigliere Zalucar.
Apprendo con piacere che c'è un monitoraggio costante di questi dati. Noi questi dati li stiamo chiedendo da gennaio di essere perlomeno informati di come sta andando. Finora di report non ne abbiamo visto neanche uno. Grazie.
Grazie. Passiamo all'interrogazione Russo 4,80, dati su assunzioni e cessazioni personale, comparto sanitario, mancanza di trasparenza. Prego, consigliere Russo.
Grazie Presidente, non ho molto da aggiungere rispetto a quanto scritto nell'interrogazione, credo l'assessore abbia letto come me e abbia ricevuto soprattutto diffida da parte di un'organizzazione sindacale rispetto a, anche qui riprendendo quanto concludeva il collega Zalucar, dei dati che sono richiesti addirittura da fine 2019 Quindi la domanda è molto semplice: perché si è arrivati a costringere un'organizzazione, ma dei cittadini che probabilmente hanno diritto di conoscere quei dati, dover diffidare l'amministrazione regionale di cui tutti ci sentiamo corresponsabili? Grazie.
Grazie, prego, assessore.
Più una notizia politica, caro consigliere Russo. Però a parte questo, c'è stato un blocco dei dati sul quale io ho chiesto scusa al CGL perché sono arrivato in ritardo, pubblicamente. E quindi quei dati sono in corso di trasmissione e dipendono dall'acquisizione di alcune aziende che erano in ritardo su questo. Tuttavia, a me fa obbligo rappresentare che a legislazione vigente i dati relativi al personale, quindi compresa la dotazione organica, sono oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali delle aziende e degli enti del servizio sanitario interessati nella sezione dedicata alla trasparenza. In ogni caso, la distribuzione del personale del servizio sanitario regionale per ruolo, categoria contrattuale e profilo professionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, nonché la differenza tra la dotazione a tale data rispetto a quella dell'anno precedente, sono contenute nel provvedimento giuntale di consolidamento degli atti di indirizzo al controllo annuale dell'esercizio del servizio sanitario regionale, da ultimo la DGR 1223 del 7/8/2020, che viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, è fruibile da tutti senza limitazioni. Alla luce di quanto precisato, appare che il principio di trasparenza e le relazioni sindacali siano state pienamente rispettate con la pubblicazione dei provvedimenti giuntali.
Grazie, prego consigliere Russo.
Prendo atto della risposta. Evidentemente le sigle sindacali non si riferivano una sigla sindacale, non si riferiva ai dati resi pubblici, insomma immagino che tutti quanti sappiamo leggerli e evidentemente servivano delle analisi di flussi che però mi fa piacere. L'assessore ha riconosciuto essere una mancanza della sua struttura o politicamente del suo assessorato, quindi mi ritengo soddisfatto del fatto che abbia provveduto, verificherò se questo soddisfa le richieste del sindacato, ma abbia provveduto a una mancanza che egli stesso ha ammesso essere dell'amministrazione. Grazie.
Grazie, passiamo alla 483. Tamponi e Covid-19, dobbiamo iscrivere i ragazzi delle scuole del Friuli-Venezia Giulia alla Barcolana per avere tempi rapidi per l'esecuzione dei test? Prego, consigliere Ussai. Microfono, prova.
Ecco, pronto, sì. Allora, intanto volevo esprimere mia soddisfazione per l'emanazione da parte della Regione delle linee guida che annunciate ieri in conferenza stampa, che supporteranno sicuramente l'esigenza delle famiglie, ma anche in qualche maniera gli ambulatori dei pediatri che sono in forte pressione e anche le scuole, cosa che noi tra l'altro avevamo proposto lo scorso mese in settembre. E la mia interrogazione invece si focalizza su quello che sono l'argomento dei test rapidi. Abbiamo letto della richiesta di alcuni pediatri ancora il mese scorso di poter disporre di test antigenici rapidi validati per poter in qualche maniera favorire uno screening e una diagnosi tempestiva. Appreso dall'11 ottobre a mezzo stampa che il Dipartimento di Prevenzione, quello di Pordenone, in grave sofferenza, rischia a breve di non riuscire più a garantire l'effettuazione di tamponi e i sopralluoghi nelle aree più a rischio come le scuole, richiamato le numerose segnalazioni di genitori costretti a tenere a casa i propri figli per settimane nell'attesa di poter effettuare e conoscere l'esito dei tamponi, ricordato che negli scorsi giorni la SUGI ha effettuato più di 600 test rapidi ai partecipanti, ai velisti che avevano partecipato alla Barcolana, e tra l'altro da loro dichiarazioni riferiscono che tutto è stato condotto con la massima velocità, nel giro di mezz'ora abbiamo concluso tutto, per cui fila, esito, e tra l'altro non si sa, circa 15-20 operatori credo che sono stati impiegati per testare i velisti, siano stati impiegati in orario di servizio o meno. Richiamata la DGR 1369 del 2020, in cui si ricorda una lettera inviata dal Ministro con cui si richiamava il termine ultimo del 7 di settembre per l'invio del programma operativo che, lo ricordo, consente di accedere a quelle che sono copertura degli oneri legati all'emergenza Covid e quindi anche per l'assunzione di personale. Si interroga la giunta regionale per conoscere se e in quanto tempo i test rapidi potranno essere usati dai pediatri e dai medici in medicina generale, se oggi i dipartimenti di prevenzione e i distretti impiegati per il test hanno un numero di personale sufficiente a quello che è il fabbisogno, se e come sono state reclutate le risorse impiegate per la Barcolana e, in ultimo, se il programma operativo in premessa è stato approvato dal Ministero. Grazie.
Grazie, consigliere Usai. Prego, il signor Riccardi.
Allora, io non mi interessa fare la polemica col governo, caro Usai, però se mi tiri dentro la polemica col governo e cerchi di accusare la regione di inefficienze, allora qualcuno mi deve spiegare come il 7 di settembre si poteva fare un piano operativo che vedeva l'applicabilità dei test rapidi, quando soltanto qualche giorno fa il governo, il ministro Speranza, ha validato questi test rapidi, perché tutto ruota attorno a questa storia. Non entro neanche nel merito del protocollo della Solina, perché se devo entrare dentro nel merito del protocollo della Solina non ne veniamo più fuori. La Barcolana ha fatto un'operazione dove i test rapidi se li ha comprati, anzi gliel'ha regalati l'azienda che realizza queste cose. Noi ci siamo mossi autonomamente, non avendo ancora la validazione, in una procedura di gara che è andata, ha prodotto esiti positivi, quindi noi avremo a disposizione questi 40.000 test. Io aspetto, mi auguro che avvenga, che la manifestazione di interesse della gestione commissariale gestita dal commissario Arcuri riesca ad avere un esito positivo e ci consenta di avere migliaia e migliaia e migliaia di test per consentire di fare questa operazione anche con l'aiuto dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, i quali, ricordo, non è che sono tutti d'accordo di fare questa operazione. Quindi quelli che, stamattina io sono stato a Cividale, è stato aperto un punto per i tamponi, è stata un'operazione non solo positiva ma anche possibile, perché i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta si sono messi a disposizione per fare questo lavoro. Però una parte di questi non è assolutamente d'accordo di farlo, quindi non è che noi possiamo violentare, noi stiamo organizzando tutto questo lavoro nel rispetto di quelle che sono le norme vigenti, nel rispetto di quelle che sono le disposizioni dei sistemi informativi possibili. Abbiamo destinato al sistema scolastico questa, e credo sia, mi scusi consigliere Usai, irrispettoso nei confronti di tutti gli sforzi che tutti quanti stiamo cercando di fare nel migliore dei modi, sentirsi dire se i ragazzi per avere il test rapido devono andare alla Barcolana, perché questa è una battuta ingenerosa, gratuita, fuori luogo, perché credo che qui tutti quanti stiamo cercando insieme di uscire fuori da questa situazione. E per me sarebbe facile tirare fuori qualche protocollo che mi arriva da Roma. No, non l'ho mai fatto e non intendo farlo, perché penso che tutti quanti insieme stiamo cercando di trovare le soluzioni possibili a sostenere questo momento di difficoltà. Allora, se vogliamo stringerci tutti a risolvere i problemi, questa è una direzione. Se vogliamo fare la polemica, lei continui a fare la polemica, io non ho tempo di correre dietro alle sue polemiche.
Grazie assessore, prego consigliere.
Grazie Usai. Assessore, naturalmente non sono soddisfatto, al di là del tono del titolo di questa interrogazione. Questo non vuole essere una polemica, voleva essere, se legge la mia richiesta, una necessità di conoscere la situazione rispetto ai tamponi rapidi. Lei in difficoltà evidentemente richiama la ministra Azzolina perché non sa cosa rispondere. E quindi non mi ha risposto a nessuna delle domande che io avevo fatto. Naturalmente serve un accordo con i pediatri e i medici in generale, perché l'abbiamo visto in altre regioni, come in Veneto, come nel Lazio, non sono tutti d'accordo, l'ha detto lei, per cui io mi aspettavo che lei mi dicesse a che punto è l'accordo, perché non vogliono fare i medici pediatri e i medici in generale, che non vogliono in qualche maniera dare una mano a fare i test rapidi. Se c'erano altre postazioni, magari non gli studi medici, dove fare i test rapidi. Qual era il punto su questo protocollo? Lei su questo non mi ha risposto. Sulla carenza di personale non mi ha risposto. Sul piano operativo, che le ricordo che il decreto è di marzo, il Veneto l'ha fatto a giugno. Noi abbiamo fatto una delibera sull'approvazione preliminare del piano dell'assistenza territoriale l'11 settembre, dicendo che entro il 7 settembre dovevamo fare il piano operativo, mentre il piano operativo, secondo meno la Regione, recepisce il piano ospedaliero e il piano assistenza territoriale che è stato fatto dopo. Per cui su questo non mi ha risposto. Ricordo che questo piano serve per accedere agli oneri legati all'emergenza Covid, per cui sarebbe interessante capire, anche se lei non mi ha risposto, per cui nessuna polemica, volontà di sapere cosa è successo. E con questa interrogazione ho voluto dar voce alle molte famiglie che hanno per settimane i figli a casa e che non riescono magari guariscono, stanno bene, a portarli a scuola perché c'era fila per fare i test, e anche agli operatori sanitari che, visto che si sono trovati 15-20 operatori per il test a Barcolana, evidentemente chiedono legittimamente di avere anche lo stesso personale per testare i bambini delle scuole. Grazie.
Grazie, consigliere Usai. Mi
dispiace, ma i teams di Radio Spazio non sono estesi dal Consiglio regionale, e quindi sarà chi dopo di chi ultimo intervento dal Consiglio regionale, dal Movimento 5 Stelle, Usai, che è stato un uomo che ha disimportato a un momento anche di polemiche con l'assessore Riccardi. Sono altre interrogazioni interessanti a riguardo tutte da sanità in tai territori della regione e anche più specifici dal Covid, ma non ho potuto magari così no sinti c'è calconte l'assessore. I ringrazio per aver partecipato alla trasmissione di voi anche la professore Valentina De Marchi dall'Università del Friuli e i sindics che il di Davar Lino Not e che il di Stregne Luca Pastregna. Con gli Aleco Passe si ringa appuntamento domani sempre alla stessa ore. Mandi a tutti.
Ove ascoltate Yal e Copasse, una trasmissione di Radio Spazio, parcure di Federico Dei Ross.